Digna Radio, informazione indipendente dal Messico in lotta. La Digna Radio è un progetto realizzato dalla piattaforma Pirata, animata dal collettivo Nodo Solidale, dal gruppo Nomads dell'XM24 e dal collettivo Zapatista Marisol di Lugano. In questa settima edizione di Digna Radio parliamo di arrestato un compagno base d'appoggio delle ZLN, il mito di Emiliano Zapata, la guerra contro il territorio e i suoi difensori, la nascita del COA, mobilitazioni a Oaxaca a febbraio e aprile, Guerrero, nasce la rete di radio comunitarie, forum in Chiapas contro la prigionia politica. Digna Radio, informazione indipendente dal Messico in lotta.
Arrestato un compagno base d'appoggio delle ZLN.
3 dicembre 2011, un gruppo armato di elementi del Partito Rivoluzionario Istituzionale PRI ha aggredito 4 famiglie simpatizzanti delle ZLN in un'azione che come risultato ha avuto la morte di Pedro Mendez Lopez e altri 6 feriti, tutti del PRI. La sparizione forzata di Alfonso Lopez Luna, simpatizzante zapatista, la detenzione di Lorenzo Lopez Giron, ferito ad arma da fuoco ed accusato di lesioni aggravate, e la detenzione arbitraria di Francisco Santis Lopez, base di appoggio zapatista.
7 marzo 2012. La giunta di buon governo del Caracol de Oventic ha denunciato l'arresto ingiustificato di Francisco Santis Lopez, base di appoggio delle ZLN, nel municipio ufficiale di Tenejapa, accusato di un crimine successo quando lo stesso Santis Lopez non si trovava sul luogo dei fatti. Il 4 dicembre 2011 era stato fermato a Tenejapa, accusato falsamente di aver guidato una provocazione in cui era rimasto ucciso Pedro Mendez Lopez del Partito Rivoluzionario Istituzionale nell'Ejido de Banavil.
26 aprile 2012. La giunta di buon governo del Caracol La Garrucha ha denunciato invasioni ed aggressioni armate contro il villaggio autonomo del Nuovo Paraíso, dove abitanti dei paesi vicini si sono introdotti nelle terre recuperate della comunità rebelde aggredendo e rubando i raccolti.
La campagna di persecuzione contro le comunità zapatiste prosegue ininterrotta nelle montagne del Chiapas. In questo radionotiziario faremo sempre eco alle denunce delle giunte di buon governo, oltre che per naturale affinità politica con il progetto zapatista, anche per rompere il silenzio mediatico attorno alla guerra di bassa intensità che si vive in questi territori. Un'analisi parziale del nuovo scenario di aggressioni contro le comunità zapatiste lo abbiamo esposto nell'edizione passata di Digna Radio. In sintesi, possiamo ricordare che la strategia promossa dal governo è quella di far scontrare indigeni con indigeni, fomentando la guerra fra poveri. Il premio per coloro che attaccano le comunità zapatiste, invadendo nei territori e rubando loro i raccolti, è, appunto, l'assegnazione legale di tali terre che, ricordiamo, vennero recuperate dagli zapatisti durante l'insurrezione del 94, quando strapparono 200.000 ettari ai latifondisti.
Sul caso della detenzione del compagno del ZLN Francisco Santis Lopez possiamo dire che rappresenta un caso esemplare di come viene portata avanti la guerra contro il progetto zapatista. Nell'area rurale di Banavil, un gruppo di 30 appartenenti al partito del PRI ha provato a scacciare dal villaggio nel dicembre dell'anno passato 4 famiglie simpatizzanti con le ZLN. Durante il violento scontro muore uno degli aggressori e questi, inferociti, sequestrano il più anziano del gruppo dei compagni e ne feriscono il figlio Lorenzo. I superstiti fuggiaschi scappano fino al paese di Tenejapa e cercano aiuto con il zapatista Francisco Santis, che in quel momento stava lavorando nella sua frutteria. Francisco li accoglie e gli offre appoggio. Nel frattempo i paramilitari, che avevano espulso le 4 famiglie, vanno dalla polizia e denunciano Lorenzo e Francisco Santis come gli assassini di uno dei loro e consegnano le armi di grosso calibro usate nell'attacco, dicendo che sono dei compagni. Una menzogna spudorata che solo la complicità delle alte sfere di governo ha potuto rendere legalmente valida per processare le vittime come colpevoli.
E così Francisco e Lorenzo, ancora a zoppo e con i proiettili in corpo, vengono arrestati e trasferiti al carcere di San Cristobal, dove, per fortuna, vengono accolti fraternalmente dal collettivo dei prigionieri politici Los Solidarios de la Voz de la Mate, gli stessi dello sciopero della fame nell'autunno scorso. I due vengono accusati di omicidio e di possesso d'armi di uso esclusivo dell'esercito. Il padre di Lorenzo, Alonso, viene dato per disperso, desaparecido. Eppure, il 23 dicembre 2011, 19 giorni dopo l'aggressione, viene ritrovato solo il suo braccio. Il braccio mozzato e nient'altro. Oggi, i familiari ancora non sanno se il compagno è stato squartato o se lo tengono sequestrato e ferito da qualche parte.
A marzo, grazie alla pressione e alle indagini dettagliate della giunta di buon governo di Oventic, le autorità liberano Lorenzo, ancora ferito. Francesco Santiz resta dentro, perché nonostante sia caduta l'accusa di omicidio, rimane a suo carico quella di possesso d'armi. Una scusa come un'altra per continuare a rinchiuderlo nel penitenziario di San Cristobal, da dove comunque Francisco continua a lottare al fianco degli altri prigionieri politici lì rinchiusi. Dalle voci raccolte dai familiari cacciati da Banaville, sembra che i paramilitari abbiano pagato una grossa cifra di denaro per garantirsi l'impunità. In ogni caso è evidente che hanno agito certi della copertura che sempre ha dato loro il governo, che ha tutto l'interesse di fomentare bagni di sangue tra indigeni e in questa occasione sequestrare un zapatista nelle prigioni di Stato. Ci uniamo quindi alla richiesta del movimento per la liberazione immediata di Francisco Santiz Lopez. Digna Radio, informazione indipendente dal Messico in lotta.
Emiliano Zapata, un rivoluzionario contro il potere.
10 aprile 2012, nelle montagne zapatiste suona la banda. Centinaia di uomini, donne e bambine si riuniscono per rendere omaggio al generale Emiliano Zapata, al 93° anniversario della sua morte, anche se, come molti sostengono, non è mai morto.
Chi è Emiliano Zapata? Perché oggi continua ad essere un simbolo per le lotte dei contadini e degli indigeni messicani? Emiliano Zapata nacque a Anenequilco, Morelos, l'8 agosto del 1879. Indigeno, figlio di contadini e piccoli allevatori, fu da giovane eletto in assemblea del villaggio per risolvere un annoso conflitto di terre sottratte alla sua comunità. In quegli anni di dittatura di Porfirio Diaz, le proprietà collettive indigene erano erose costantemente dalle leggi liberiste del governo e dagli imbrogli dei latifondisti, che, legalmente o illegalmente, si appropriavano di vaste estensioni del paese, appoggiati dal governo centrale. Il giovane Zapata risolse in maniera energica e risoluta la faccenda. Occupò, con un gruppo di valorosi del suo villaggio e qualche fucile, le terre in questione, dando l'esempio ai villaggi vicini e conquistandosi l'ammirazione delle altre comunità.
In quegli anni convulsi, ampi settori popolari e una parte della borghesia dichiararono guerra al dittatore Porfirio Diaz, al potere da 30 anni. Iniziò così, nel 1910, la rivoluzione messicana. Zapata formò subito una colonna di guerriglieri, ma non accettò mettersi agli ordini di Madero, il borghese che voleva prendere il posto di Porfirio Diaz. Nello stato di Morelos, dove viveva Emiliano Zapata, le truppe popolari insorte misero in atto una guerra contadina fatta di azioni lampo, improvvise battaglie campali e occupazioni di terre dei latifondi. L'esercito ribelle, dopo gli scontri, spariva completamente nel nulla, trasformandosi i combattenti nuovamente in contadini. La gente di Zapata, per sua iniziativa, non aspettò un cambio di governo o una riforma per recuperare ciò che era suo. L'occupazione di terre fu vasta e queste vennero messe subito a produrre per alimentare l'esercito rivoluzionario, composto da contadini volontari e non da gente arruolata con un salario, come invece lo erano gli altri eserciti rivoluzionari. Questa completa fusione fra popolo e insorti fu la forza di Emiliano Zapata, acclamato appunto generale dell'Esercito Libertador del Sur.
La necessità di una riforma agraria immediata che distribuisse le terre ai contadini, non con il criterio della piccola proprietà privata, ma con il criterio proprio delle comunità indigene, ossia la proprietà sociale e collettiva, fu sancito nel Plan de Ayala, il programma rivoluzionario dell'esercito zapatista di allora, i cui principi sono riassumibili in due massime divenute storiche: la terra a chi la lavora e terra e libertà. In realtà, l'idea della riappropriazione della terra e la collettivizzazione della stessa attraverso l'esproprio rivoluzionario vengono dalla propaganda di Ricardo Flores Magón, un anarchico messicano di inizio Novecento, fra i primi promotori della rivoluzione, che Zapata non poté conoscere, ma che influenzò parecchio l'azione zapatista e non solo. Magonisti e zapatisti furono il prodotto storico più interessante della rivoluzione messicana, facendo momentaneamente possibile il sogno di una società liberata.
Nel 1914 Zapata entrava dal sud a Città del Messico, mentre Pancho Villa entrava nella capitale marciando da nord. Fu l'apoggeo della rivoluzione, in cui le masse popolari dimostrarono di essere militarmente più forti di ogni altra tendenza politica dentro la rivoluzione. I borghesi, infatti, nel frattempo si facevano la guerra fra loro in una successione di colpi di Stato e controrivoluzioni. Quando Zapata e Villa assaltarono il palazzo presidenziale, non sapevano che farsene. Noto è il dialogo davanti alla sedia presidenziale. Vi si sedettero, si misero in posa per una celebre foto e poi si chiedero chi sarebbe stato il nuovo presidente. Zapata, pacato, disse: «Questa sedia è per dottori e signori, per la mia umile persona è meglio tornare ai tori, alla terra da coltivare del mio villaggio». La risposta di Villa fu più o meno la stessa, qualcosa riferito alle vacche delle grandi spianate del nord del Messico. Con tutta la forza militare del momento e la chiarezza politica che lo caratterizzava, Zapata non cedette alla tentazione del potere. Per lui non era una questione di cariche istituzionali, l'unica cosa che chiedeva, esprimendo le rivendicazioni della sua gente, era terra per coltivare e libertà per decidere autonomamente come vivere. E non era solo teoria. Nei territori liberati dall'esercito rivoluzionario per circa 4 anni, prese vita la Comune di Morelos. Una federazione di comunità autogovernate e autosufficienti, in cui venne abolita la proprietà privata, confiscato il latifondo, collettivizzati gli zuccherifici, data autorità massima all'assemblea del villaggio e vennero fissati, con un regolamento innovatore, i rapporti fra comunità ed esercito rivoluzionario, arginando il potere militare di quest'ultimo. Tutte queste leggi, definite nella pratica delle comunità indigene e successivamente proclamate da Emiliano Zapata, sono oggi in vigore, 100 anni dopo, nei territori liberati delle ZLN.
Purtroppo l'esperienza popolare autogestita degli indios di Morelos ha dovuto poi fare i conti col nuovo governo rivoluzionario che, proclamata una nuova costituzione nel 1917, usò quest'ultima proprio contro Zapata e la sua gente, che di una costituzione che restasse solo sulla carta non sapeva che farsene. Insistentemente gli zapatisti continuarono a esigere a ogni governo l'applicazione dell'esproprio del latifondo e la distribuzione delle terre a livello nazionale e, ovviamente, a rifiutare di consegnare le armi fino alla realizzazione effettiva della riforma agraria. Non potendo riconoscere un qualsiasi indio da un guerrigliero zapatista, i generali del governo rivoluzionario entrarono a Morelos con una sola strategia: sterminare tutti i villaggi indigeni e ridurre allo stremo la base sociale della guerriglia di Emiliano Zapata. Con questa terribile e contraddittoria carneficina comincia la storia della rivoluzione istituzionalizzata in Messico. Decine di migliaia di contadini e contadine vennero massacrati dalle truppe federali, interi villaggi e i raccolti dati alle fiamme, la regione trasformata in un inferno, migliaia di soldati invasero i territori di quella che era la Comune di Morelos, costringendo il generale Emiliano Zapata e i suoi fedelissimi a combattere solo in azioni di guerriglia in sparuti gruppi sparsi per le montagne.
Tutto ciò fino al 10 aprile del 1919, quando il governo lo invita a un dialogo di pace nella hacienda del Chinameca. Zapata aveva sempre rifiutato ogni contatto, ma forse per le condizioni estreme in cui versava la guerra contadina, questa volta accettò. Mentre entrava nella fattoria, echeggiarono centinaia di spari. Era una trappola e il generale Emiliano Zapata venne ucciso a tradimento. E alla fine? È morto sul serio? C'è chi giura di averlo visto col suo cavallo bianco in Arabia. C'è chi dice, come il vecchio Antonio raccontava al suo comandante Marcos, che Zapata è il Votan, il divino guardiano incaricato di vegliare sulla terra e che quindi sempre rinasce in ogni epoca.
Oggi non c'è più Porfirio Diaz, ma ci sono le multinazionali che si appropriano indebitamente delle terre più belle del Messico, quelle che gli indigeni, grazie anche alla legge agraria della rivoluzione, hanno mantenuto tali. Siamo passati dal liberismo di quegli anni al neoliberalismo di questo inizio millennio, dalla povertà alla miseria. Ma oggi come allora c'è un esercito di zapatisti, contadini e contadine, indigeni e indigene, che vegliano sulla comune più duratura delle esperienze rivoluzionarie conosciute, la democrazia comunitaria sperimentata nei territori dell'esercito zapatista di liberazione nazionale. 18 anni di giustizia, democrazia e libertà praticati dal basso. I comandanti di questo esercito di autodifesa delle comunità Maya del Chiapas si dividono per vari gradi nella gerarchia militare rivoluzionaria, ma fra loro non c'è un generale. Sapete perché? Perché l'unico generale delle ZLN è, ancora oggi, il generale Emiliano Zapata. Al funerale di Zapata qualcuno disse: «Mio generale, qui non ti stiamo seppellendo, ti stiamo seminando». Parole profetiche, segno di un'evidente determinazione alla lotta che non muore quando muoiono i generali. Viva Zapata, la luce sigue. Digna Radio, informazione indipendente dal Messico in lotta.
La guerra contro il territorio e i suoi difensori.
21 marzo, mobilitazioni in tutto lo stato di Oaxaca e nel distretto federale per l'omicidio del compagno attivista Bernardo Vázquez, assassinato da alcuni pistoleros al servizio dell'impresa miniera de San José del Progreso.
18 aprile, due abitanti della comunità indigena Purépecha di Cerán hanno subito un'imboscata e sono stati assassinati da un gruppo di tagliaboschi mentre stavano recintando con filo spinato la zona denominata El Puerto come parte del programma di riforestazione e protezione del loro territorio ancestrale.
16 maggio, assassinato a Ostula, Michoacán, Teodulo Santos Girón, uno dei contadini di questa località. Teodulo era uno dei dirigenti del movimento che ha occupato 1200 ettari nel 2009.
La lista dei compagni assassinati si allunga in ogni edizione di questa Digna Radio. È una tristezza infinita per noi dover ogni volta, fra le notizie di rivolta e auto-organizzazione, ricordare quanti e quali compagni abbiamo perso nel corso dei mesi coperti da questa trasmissione. Speriamo giunga presto il giorno di poter fare i nomi, se di nomi si tratta di fare, dei compagni e delle compagne al momento desaparecidos e che presto torneremo ad avere fra noi. Ricordiamo che le cifre ufficiali del governo messicano parlano di 5.400 desaparecidos negli ultimi 5 anni, mentre fonti di organizzazioni dei diritti umani segnalano la cifra di 18.000 sparizioni forzate. In questa guerra crudele contro tutta la società messicana per il controllo e la riorganizzazione del territorio, un accenno a parte merita la crociata neoliberista contro le terre e l'autonomia indigena. Come vengono attaccate costantemente le comunità zapatiste, così vengono aggredite le altre esperienze indigene di autogestione del territorio. È proprio questa la potenza del Messico profondo, quello dal basso, l'incredibile capacità di non arrendersi alle avversità e alla forza del nemico, reinventando e rilanciando forme di autogestione della crisi, ossia forme di autogoverno. Gli omicidi dei tre attivisti non sono avvenuti in luoghi casuali della geografia messicana.
Teodulo è di Santa Maria Ostula, più volte menzionata nelle nostre analisi, visto che questo territorio è stato recuperato con un'occupazione di terre nel giugno del 2009, quando i compagni, organizzati in un corpo armato di autodifesa di centinaia di membri, presero possesso di 1200 ettari di terre ancestrali, usurpate dagli imprenditori e dagli affaristi della zona. Da quando con questa azione si è impedita la costruzione di un'autostrada litoranea e la speculazione turistica conseguente, i contadini di questa comunità hanno perso 28 compagni, brutalmente assassinati, e altri 4 che risultano desaparecidos. Le bande dei mafiosi della zona agiscono in totale impunità, per conto delle imprese e con l'appoggio del governo, che non può che compiacersi della strage di questi contadini ribelli.
Pedro e Armando sono due contadini indigeni Purépecha di Cerán, quella che oggi è un simbolo nella lotta del movimento anticapitalista e autonomo del Messico. Nell'aprile dello scorso anno gli abitanti si sono ribellati in massa contro i soprusi delle bande criminali che, in accordo con le autorità di governo, hanno saccheggiato il territorio indigeno abbattendo l'80% dei boschi di Cerán, circa 20.000 ettari. Quando le bande di tagliaboschi hanno poi assassinato e fatto sparire i due compagni, che hanno osato opporsi ai loro interessi, la popolazione di 15.000 abitanti non ne ha potuto più ed è insorta. Si sono così organizzate quasi 200 barricate che ancora oggi sbarrano il passo agli estranei, hanno cacciato il sindaco e i poliziotti di stanza del paese e hanno creato una guardia popolare armata e un consiglio autonomo eletto in un'assemblea generale che riunisce i 4 quartieri che a loro volta coordinano le barricate popolari. Insomma, tutta un'esperienza di autogoverno che meriterebbe essere approfondita in una trasmissione dedicata e che oggi ci limitiamo ad accennare. Pensiamo che sia facile vincere perché Pedro e Armando siano rimasti vittime di un'imboscata, proprio mentre recintavano quel che rimane del bosco.
Bernardo Vázquez era di San José del Progreso, stato di Oaxaca, dove una miniera a cielo aperto dell'impresa canadese Fortuna Silver Mines devasta il territorio. Bernardo Vázquez, del coordinamento dei villaggi uniti del Valle di Ocotlán, lottava da anni per la chiusura di questo mostro che estrae minerali dal 2008 senza l'autorizzazione degli abitanti della comunità. Il 21 marzo è stato raggiunto da una raffica mentre era in macchina, accompagnato da una donna e un uomo, entrambi rimasti feriti. Anche a gennaio i killer, molto probabilmente al soldo dell'impresa miniera, avevano aperto il fuoco a San José del Progreso, assassinando un tal Bernardo Méndez, scambiato per il compagno Bernardo Vázquez.
Le miniere a cielo aperto rappresentano l'ultima e più inquietante minaccia alle zone vergini e alle terre collettive delle entità rurali messicane. Il governo ha dato loro in concessione il 13% di tutto il territorio nazionale, un pezzo di Messico vasto quanto la Gran Bretagna, o poco meno dell'Italia. Non solo le miniere minacciano per la forma brutale con cui eliminano l'opposizione, ma anche e soprattutto per la devastazione economica, ambientale e sociale che rappresenta ogni loro apertura. Dove c'è una miniera, c'è inquinamento, scarsezza d'acqua, rottura del tessuto comunitario, abbandono dei campi e altissimi indici di povertà. È la faccia brutale del capitalismo estrattivista. Rendiamo omaggio a questi compagni, morti per difendere i boschi, le colline, le spiagge e le comunità dall'invasione neocoloniale del liberalismo multinazionale. Ricordiamo, anche a nome loro, che difendere lo spazio vitale dalla devastazione delle grandi opere e dalle infiltrazioni mafiose è oggi più che mai difendere la vita, la madre terra, da un modello di sviluppo criminale, nelle valli del Messico come in Val di Susa. Dignan Radio, informazione indipendente dal Messico in lotta.
La nascita del COA, mobilitazione a Oaxaca, a febbraio e aprile.
21 febbraio, circa 2.000 persone di varie organizzazioni sociali delle sette regioni di Oaxaca sfilano per le vie del centro della capitale, esigendo giustizia sociale nelle comunità indigene e contadine, gridando per la fine dell'impunità dei crimini della passata legislatura.
25 aprile, circa 8.000 manifestanti di 8 organizzazioni sociali indigene dello stato di Oaxaca tornano a marciare nella capitale, installando un presidio permanente di 3 giorni nel centro storico, bloccati anche per varie ore gli accessi alla città e l'autostrada dell'aeroporto. I manifestanti esigono risposta alla necessità basilare della comunità indigene e contadine, oltre che segnalano la continuità delle politiche neoliberiste del nuovo governatore.
La realtà politica di Oaxaca è molto complessa. Da 2 anni è finito il regime del partito PRI, che ha governato la regione per oltre 80 anni, con una sequela interminabile di omicidi, repressioni, sgomberi di terre occupate, appropriazione illecita di terre collettive, implementazione di progetti liberisti, privatizzazione dei servizi e sparizione degli oppositori. Dopo tanto sangue e dopo l'insurrezione civile del 2006, la formidabile autogestione urbana dell'Apo, una buona parte del movimento, attraverso un tattico voto di castigo, ha optato per un cambiamento nelle alte sfere, con tutte le contraddizioni che questo implica. Infatti, sgomberato il PRI dalle poltrone centrali, restano i problemi strutturali di una regione alla mercé delle politiche di sfruttamento selvaggio, vuoi per il turismo, vuoi per le miniere, le dighe o per i parchi eolici, ossia grandi estensioni di molini a vento per produrre energia pulita e rinnovabile, costruiti su territori indigeni senza il loro permesso e mantenuti a ferro a fuoco dai pistoleros delle multinazionali spagnole del settore.
Il movimento sociale, dopo l'indimenticabile e ancora poco valorizzata stagione della comune di Oaxaca e della Apo, ha perso molta coesione e capacità di mobilitazione. Il governo di Cabino Cue, colui che ha preso il posto del tiranno Ulysses Ruiz Ortiz, affonda il coltello nella frammentazione del movimento, comprando e cooptando molti dirigenti delle organizzazioni sociali, con la scusa della transizione democratica e della partecipazione della cittadinanza attiva ai meccanismi di governance. Ovvero un modo per smussare gli angoli di una politica dall'alto che continua a fare a pezzi gli strati popolari attraverso l'avvio di grandi opere e l'impunità dei corpi repressivi del vecchio governatore, ancora attivi in buona parte dello stato oaxacheño. Per questa ragione salutiamo con entusiasmo la nascita del Consiglio delle Organizzazioni Autonome di Oaxaca, segno di un rinato movimento sociale indipendente che senza timori rilancia la sfida a ogni governo, anche a questo della terribile transizione democratica. Leggiamo qualche breve stralcio della dichiarazione politica del Consiglio delle Organizzazioni Autonome.
Con più di un quarto di secolo di politica neoliberale, i governi del Messico, facendo alleanze con le grandi imprese nazionali, straniere e multinazionali, hanno reso possibile l'accumulazione di milioni di dollari in mano di pochi, mentre milioni di messicani vivono nella miseria. Hanno creato un regime che si distingue per la corruzione, l'impunità, la violenza istituzionalizzata e dove il crimine organizzato e coloro che dicono di perseguirlo si confondono in una guerra che ha fatto più di 50.000 morti e desaparecidos e giustifica la militarizzazione totale del paese producendo intenzionalmente una psicosi di paura e un'insicurezza nella società messicana.
Anche l'attuale governo definito del cambiamento in Oaxaca si adorna con simbologie indigene, però rispetto ai diritti indigeni non va molto più in là di affermazioni paternalistiche e folcloristiche, mentre i suoi funzionari di partito erorano costantemente gli usi e costumi e l'autonomia assembleare delle nostre comunità. Anche questo governo di Gabino elogia le politiche e i progetti neoliberisti come cammino per un supposto progresso, il che conferma che dell'alternanza politica che si è data a Oaxaca si beneficia ancora una volta solo il settore delle imprese e i gruppi di potere. L'esperienza di Oaxaca dimostra ancora una volta che le lotte delle organizzazioni sociali devono andare più in là della politica dell'alternanza di governo e dell'incorporazione di alcuni rappresentanti al potere formale, ancor più quando questo è composto da partiti politici che hanno perso ogni credibilità. Siamo convinti che il cambiamento profondo di cui ha bisogno il popolo oppresso non viene dai governi, ma dal basso, dalla forza stessa dei movimenti sociali.
Digna Radio, informazione indipendente dal Messico in lotta. Guerrero, nasce la rete di radio comunitarie. Come sostenitori dell'articolazione dal basso delle diverse esperienze di lotta, riceviamo con vivo interesse la notizia di un neonato processo di coordinazione fra radio comunitarie e media indipendenti nello stato di Guerrero, nel sud del Messico. A seguire alcuni stralci della prima dichiarazione della Red Radios Comunitarias in Medios Libres de Guerrero.
Siamo radio comunitarie al servizio dei villaggi e i popoli indigeni di Guerrero. Siamo radio libere che trasmettiamo senza il permesso dello Stato, dato che le leggi che regolano i mezzi di comunicazione come la radio sono escludenti e sono pensate affinché solo i ricchi possano utilizzare e avere mezzi di comunicazione.
Vista l'esigenza di resistere in maniera organizzata contro il disprezzo, il furto, lo sfruttamento e la repressione che il sistema capitalista impone nei nostri paesi e nelle nostre comunità, e di fronte alla necessità di fare ascoltare le nostre parole ignorate da quanti sono al potere per il proprio beneficio personale, ci siamo organizzati per creare i nostri propri media con il permesso e la legittimità dataci dalla gente delle nostre comunità.
Riuniti i giorni 30 e 31 marzo del 2012 nella Casa di Giustizia del Coordinamento Regionale dei Consigli Comunitari, organo assembleare della Polizia Popolare e Comunitaria a San Luis Acatlán, Guerrero, le radio
Ñondá di Sulcá, 110 FM,
Juan Milahuac Tlajotoli di Chilapa, 94.1 FM,
La Voz de los Pueblos di Espino Blanco, 91.1 FM,
la radio Unisur di Coaquiniquilapa, 104.3 FM.
La Voz de la Costa Chica di San Luis Acatlán, 98.3 FM.
Radio Despertar de mi Pueblo di Chilistlahuaca, 98.3 FM.
Vasa Radio de Tlapa, 93.1 FM.
Voces Nuestras de Ayotzinapa, 90.1 FM.
Così anche con la partecipazione di attivisti di varie organizzazioni e collettivi che collaborano, appoggiano e promuovono il lavoro di queste radio comunitarie, abbiamo dato vita alla rete di radio comunitarie e media indipendenti di Guerrero, con la finalità di condividere e diffondere l'informazione che si genera nei nostri paesi, nelle nostre comunità e regioni. Così anche per rafforzare la difesa delle radio come patrimonio dei popoli, visto che riteniamo che l'aria attraverso la quale viaggia la nostra parola è parte del territorio in cui viviamo e che ci appartiene, lo stesso territorio in cui produciamo gli alimenti e riproduciamo la nostra identità culturale.
La rete di radio comunitarie e media indipendenti di Guerrero si riunisce sotto i seguenti principi:
rispetto e fomento dell'autonomia di ogni radio e ogni villaggio,
appoggio mutuo e solidarietà,
lotta anticapitalista,
indipendenza dai partiti politici e dai governi.
Siamo contro il proselitismo religioso e lavoriamo per l'autogestione.
Siamo una rete senza rappresentanti e prendiamo le decisioni per consenso e in assemblea.
Lottiamo contro l'alienazione in difesa della nostra identità e per il godimento pieno dei nostri diritti collettivi. Digna Radio, informazione indipendente dal Messico in lotta.
Forum in Chiapas contro la prigionia politica.
12 e 13 maggio, negli edifici dell'Università della Terra di San Cristóbal de las Casas, Chiapas, si è tenuto il Forum contro la prigionia politica e per la libertà di Alberto Batistán, organizzato dalla Rete contro la repressione e per la solidarietà. Hanno partecipato circa 200 persone che hanno ascoltato le testimonianze di familiari e organizzazioni di 21 prigionieri politici dell'altra campagna.
L'altra campagna, come abbiamo più volte raccontato, è un ampio movimento dal basso e a sinistra, caratterizzato da principi recenti definiti nella sesta dichiarazione della Selva Lacandona delle ZLN: anticapitalismo e rifiuto netto del gioco elettorale, promozione dell'autonomia organizzativa e dell'appoggio mutuo.
Intorno alla frase simbolo «se toccano a uno, toccano tutti noi», si è costruita una rete nazionale cui compito è quello di reagire in maniera coordinata e costante agli attacchi sistematici del potere contro le organizzazioni compagni e compagne aderenti alla Sesta Dichiarazione. Questo spazio di coordinazione attivo dal 2007 è chiamato Rete contro la Repressione per la Solidarietà, che è lo spazio organizzativo che, appunto, ha convocato il Foro di Maggio contro la prigionia politica e per la libertà di Alberto Patistan, con vari invitati, protagonisti e protagoniste delle lotte in carcere degli ultimi 4-5 anni.
Ma chi è Alberto Patistan? È un compagno incarcerato da 12 anni ed è considerato un simbolo della resistenza in prigione, ragion per cui gli si è dedicato il forum. Fu accusato di essere responsabile di un'imboscata nella quale persero la vita 7 poliziotti nel 2000 e nei pressi del suo paesino d'origine, il Bosque. In realtà Alberto è totalmente estraneo ai fatti e paga perché in quegli anni era in prima fila in un movimento di abitanti del Bosque organizzati contro le prepotenze dell'allora sindaco del paese, cui figlio rimase ferito nell'imboscata.
Alberto Patistan, che era maestro di una scuola elementare, continuò poi a lottare in carcere offrendosi come insegnante per i molti indigeni analfabeti che riempiono le carceri del Chiapas. Una lezione dietro l'altra e, attraverso anche il catechismo, Alberto riuscì a formare un gruppo solido di detenuti comuni che, dal momento che si considerarono come un collettivo per la difesa dei diritti dei carcerati, si chiamarono anche prigionieri politici. Nacque così il collettivo La Voce della Mate, che subito dopo aderì alla Sesta Dichiarazione delle ZLN.
Nel 2008 questi prigionieri intrapresero uno sciopero della fame di 42 giorni, che ebbe un eco enorme, facendo scendere in campo, oltre all'altra campagna, le comunità cattoliche di base che, vale la pena ricordare, in Chiapas sono molto attive anche su rivendicazioni anticapitaliste. Decine di altri detenuti si unirono alle proteste e furono successivamente liberati. Quasi 100 detenuti uscirono per un'amnistia che concesse il governatore sotto la forte pressione dei movimenti sociali. Fra questi, 12 membri della Voce della Mate, meno uno, il fondatore, Alberto Patistan, appunto.
Alberto pagò così la sua tenacia. Inoltre subì un'operazione all'occhio e anche in quel frangente lo Stato approfittò per punire questo compagno. Alberto rimase 6 mesi ammanettato in un letto dell'ospedale. Nel 2010, dopo 2 anni da quando era rimasto solo nel gruppo La Voce della Mate, Alberto riesce a ridare vita ad un altro gruppo di detenuti comuni, organizzandosi con loro il nuovo spazio politico, lo Solidarios de La Voce della Mate. Periodicamente denuncia, insieme ai suoi compagni, gli abusi che si commettono nelle carceri e le pessime condizioni di vita nelle prigioni.
Il 29 settembre 2011 inizia con altri 11 compagni e una compagna, Rosa Lopez Diaz, un altro determinato sciopero della fame che si protrae per 39 giorni ottenendo la libertà di 4 degli scioperanti. Ancora una volta giunge la vendetta dello Stato. Alberto Patistan viene prelevato una notte dalle forze speciali e trasferito al carcere di massima sicurezza di Guasave, Sinaloa, a 2200 km dal suo paese natale. Allontanato dalla famiglia e dai compagni non desiste e ancora oggi continua a denunciare i maltrattamenti a cui è sottomessa tutta la popolazione carceraria di questo penitenziario infernale.
Alberto ci insegna, con umiltà e coraggio, che ogni prigione è una trincea valida dove è possibile organizzare e far ribellare gli oppressi. Per questo motivo, il Forum contro la prigionia politica e per la libertà di Alberto Patistan si è concluso approvando un calendario di azioni a livello nazionale e internazionale a cui invitiamo ad aderire per abbattere dal basso il muro che ci separa da Alberto e da tutti gli altri e le altre rinchiuse in queste discariche sociali dette galere. Per maggiori informazioni, in lingua spagnola,
foroporlalibertà.noblogs.org.
In lingua italiana,
www.autistici.org/nodosolidale.
nomads.indivia.net.
czl.noblogs.org.
Digna Radio, informazione indipendente dal Messico in lotta. La Digna Radio è un progetto realizzato dalla piattaforma pirata, animata dal collettivo Nodo Solidale, dal gruppo Nomads dell'XM24 e dal collettivo Zapatista Marisol di Lugano. Digna Radio, informazione indipendente dal Messico in lotta.